Radio Blackout 105.250 in FM oppure in streaming www.radioblackout.org/streaming. Martedì 25 febbraio 2014, ancora Liberation Front. Ventuno e 36 quasi, questa è We Always Win, Anima Mundi.
We are. Allora, intanto un saluto anche da Pachino. Adesso andiamo ad affrontare il primo argomento della serata. Allora, possiamo iniziare a parlare della mappa anti-spefa. Per chi non lo sapesse, la mappa vuole raccogliere informazioni essenziali sui luoghi istituzionali, centri culturali di ritrovo, attività commerciali e luoghi della memoria della destra in Italia. Ovviamente questa mappa è stata fatta dai compagni di Antifpefa Milano, dell'associazione DAX 16 marzo 2003. Questo lavoro si è reso necessario per aggiornare precedenti dossier e per individuare questi rigurgiti nazifascisti. Oramai questi nazifascisti si stanno proliferando in tutta la penisola, spesso mascherandosi sotto spoglie di associazioni, comitati e gruppi che cercano di fare entrismo in tematiche come il diritto alla casa, allo studio, al lavoro, addirittura anche alla liberazione animale. Allora, continuiamo ancora a parlare della mappa. All'interno di questa mappa antifa si è pensato ad un approfondimento specifico sull'animalismo di destra, ambito in cui giocano molto a camuffarsi e malcerare la loro vena ideologica autoritaria, maschilista e specista. In particolare si vuole dedicare questo lavoro a Clement, il giovanissimo antifascista antifascista assassinato a Parigi il 5 giugno 2013 da tre buoni. Si vuole ribadire anche l'idea di un progetto collettivo, quindi si invitano tutti e tutte coloro che sono interessate e che hanno informazioni da condividere a partecipare a questo progetto scrivendo a antifpefa@autistici.org. E parlando sempre della mappa, questo fine settimana ci sarà un'iniziativa in quella del Barocchio Squat. Ricordiamo, venerdì 28 febbraio al Barocco Squat dalle 19:30 ci sarà una pericena bella vita vegan, a seguire ci sarà la presentazione della mappa antifpefa e poi dibattito e proiezione del video Viva Dax Libero Ribelle. Per chi non lo sapesse, è un piccolo video che ricorda Dax assassinato dai fascisti il 16 marzo 2003, infatti tra poco ricorre pure l'undicesimo anniversario della sua morte. E ritornando sempre all'incontro, saranno presenti compagni e compagne di Antifpefa Milano e dell'associazione Dax 16 marzo 2003. Tutto questo si svolgerà al Barocco Squat, strada del Barocco 27, Grugliasco. Invece per chi volesse avere più informazioni o tenersi aggiornato può visitare il sito www.daxresiste.org oppure www.antifpefa.noblogs.org oppure seguire anche il sito www.tuttoscuot.net.
Right.
Invece adesso andiamo a parlare del secondo argomento della giornata. Boh, andiamo a parlare di Adriano e Gianluca, due compagni arrestati ai Castelli Romani il 19 settembre. Loro sono accusati di 270 bis e di 13 azioni compiuti in 4 anni nei dintorni dei Castelli Romani. Tuttora ancora si trovano rinchiusi nei... Adriano si trova rinchiuso nel carcere di Ferrara ed è arrivata anzi proprio ieri la notizia che può usufruire dell'ora d'aria insieme a Claudio, un altro compagno che si trova dentro per i fatti degli arresti del 9 dicembre. E invece Gianluca si trova nel carcere di Alessandria. Adesso volevamo leggervi una lettera che ha scritto lui dal carcere con il titolo che fa: guerra alle macchine, inezie della società moderna e resistenza al dominio tecnologico industriale. Allora, iniziamo a leggere la lettera. La cultura moderna, che non vuol dire intelligenza, ci ha abituati a valutare e a sentenziare chi pratica una critica radicale anticivilizzazione, una sorta di esaltato patologico se non addirittura un paranoico. Nella società tecnomoderna, complessa e articolata dalla pluralità religiosa e politica col vanto della tolleranza civile, non ci si accorge di ritrovarsi in una sorta di mangiatoia porcilaia, con tutto il rispetto per i maiali, dove ci si nutre tutti dello stesso pasto, delle stesse aziende, ci si uccide per denaro o per dare inutilità, e dove si è tenuti insieme unicamente da forme di coercizione della presenza delle leggi e del potere di applicarla con tutte le sue aberrazioni, il che è già una forma di violenza. Masse di cittadini vengono allegramente bombardati dall'informazione monocanale della TV di Stati e li ha fatti salire, violenti o nolenti, sulla giostra economica della crisi, del prodotto interno lordo e della produzione del lavoro consumo. La civiltà occidentale cade nel suo stesso paradosso, tragico quanto ridicolo, dell'aiuto umanitario, in denaro, di solito a popolazione cosiddetta in difficoltà per mangiare, nel partorire e ancor peggio nel saper vivere. L'esempio più noto è l'Africa, che definirei la culla primordiale. Li sanno meglio di noi avanzati come saper vivere, se non fosse per guerra e malattie pilotate da Europa e Stati Uniti. Allora, continuiamo ancora la lettera, mi ero perso un attimo, scusate. Allora, L'esempio più noto è l'Africa, che definirei la culla primordiale. Li sanno meglio di noi, avanzati come saper vivere, se non fosse per guerra e malattie pilotate da Europa e Stati Uniti e conflitti dovuti all'estrazione petrolifica e mineraria delle compagnie internazionali ed alle divisioni tribali religiose esasperate durante le prime colonizzazioni, con quelle stesse multinazionali come Eni che si trasformano in umanitari, soccorritori e costruttori di civiltà. Questa era ancora la prima parte della lettera. Adesso facciamo un po' di pausa musicale, dopo continueremo a leggere gli altri pezzi della lettera.
Qualcuno che ha qualcosa a che dire sul DJ, se è un complimento oppure no, quindi si faccia capire. Continuiamo con la lettera di Gianluca. E appunto questo capitolo si intitola Multinazionali e dimostrazioni di forza degli stati. Spesso si cercano giustamente si analizzano alcuni contesti di lotta e conflitto lontano dal bel paese, Italia, magari in realtà a migliaia di chilometri di distanza, per poi criticare e aprire discussioni vuote su modi e scelte di agire sotto casa. Questo, più che un giudizio che non sopporto fare, è una piccola parentesi di arrabbiatura a certi ambienti che negli ultimi tempi si sono improvvisati ambientalisti e hanno scoperto che tutto quello per cui si sbraitava nel produce immondizie e tossicità. A proposito di questo, vediamo che città e grandi metropoli sono il grande supermarket dove aziende e industrie si sversano i loro prodotti a ciclo continuo, dal frullatore alle interminabili automobili, di cui restano dei grandi cimiteri inquinanti. I disastri ambientali, spesso irreversibili, avvengono quotidianamente con sversamenti di rifiuti, scarichi industriali e cittadini, inclusi quelli nucleari e petroliferi, che vengono puniti recapitando semplicemente una multa in denaro, come se ripagasse lo scempio perpetrato alla terra e alle acque. C'è poi la possibilità anche di insabbiare comunque tutto. Si è potuto vedere nel caso dei rifiuti nucleari e tossico-industriali in Campania, e non solo, che continuano a uccidere soprattutto i bambini. Con lo Stato che secretò tutto ad una sonnolenta opinione pubblica. Gruppi industriali e commerciali come Eni, Enel, Finmeccanica, Edison, Benetton e la lista continua per ore solo in Italia, sono in esponenziale espansione geopolitica. Saccheggiano le risorse idriche e minerarie, avvelenano le acque, aria, terra per il solo profitto e con i loro progetti, estrazione, dighe, centrali, potenziali da nuove ricerche biotech, espropriano terreni contaminati dagli indios e native popolazioni locali, deviano corsi d'acqua, disboscano secolari foreste, il tutto con la collaborazione di militari e latifondisti, come i bianchi conquistadores del XVI secolo, senza tener conto, anzi teniamone pure, delle svariate attività commerciali in cui si stanno inserendo ovunque. Non mi sorprenderebbe se un giorno si trovasse il luogo di quel cagnaccio a sei zampe dell'Eni su una confezione del latte o dell'acqua.
Tornando al discorso della realtà di lotta fatto all'inizio, nelle nostre terre non sono da meno. Un esempio noto, a fini di regime, è la militarizzazione della Val di Susa nel progetto TAV, compreso l'inasprimento delle leggi repressive create appositamente contro eventuali resistenze di qualsiasi tipo. È ben noto, a soliti pochi, come centrali a carbone e nucleari, industrie tossiche, elettrosmog, inceneritori e discariche, cementificazione, basi militari a campi di concentramento, CIA a carceri, siano solo alcuni dei fronti di lotta attivi sul territorio, in diverse forme naturalmente. Le corporazioni internazionali issano le loro bandiere sul mondo, come in uno spietato risico, per il dominio imperialistico e colonizzatore dei territori neutrali o destabilizzati da guerre, da loro stessi finanziate, o che hanno subito la liberazione della NATO. Casomai non ci fosse nulla di tutto ciò, c'è sempre qualche catastrofe naturale ottima per insediarsi nella ricostruzione pseudo-umanitaria, fino a sfoderare la migliore arma del capitale, il conto corrente. Grazie a vari trattati commerciali globali, come quello transatlantico e il sostegno di banche, Fondo Monetario Internazionale, del WTO e affini, muovono i tentacoli per il controllo asfissiante del mercato globale. Esempi importanti li possiamo verificare nell'alimentazione e nella monocultura intensiva. Vedi Consento, Nestlé, Bayer, Novartis, nelle modificazioni genetiche e monopolistiche dei semi. La farmaceutica con la produzione a test di medicinali, psicofarmaci e vaccini su larga scala, animale e umana. Fino all'industria della carne che, a parte lo sterminio di massa e la diffusione di pandemie virali, consuma tonnellate di acqua, migliaia di ettari di foreste e suolo per la produzione di mangimi, utile a ingrassare animali segregati. Un terzo di quei cereali sfamerebbe metà della popolazione umana, mettendo in chiaro però che la trasformazione dell'animale in prodotto è causata dalla domanda del consumatore. Restando in argomento, non posso esentarmi dall'inserire fra le catastrofi causate dalla logica che lo sfruttamento porta a denaro, la pesca intensiva dedita al saccheggio di mari e oceani fino all'estinzione di molte specie marine, anche primordiali, e in modo uguale ciò riguarda altre specie animali con la caccia tramite l'abuso di armi da fuoco, spesso per svago e l'urbanizzazione. Negli ultimi tempi, grandi aziende e compagnie, le stesse che sono responsabili dell'avvelenamento terrestre, si fanno avanti sul mercato nella ridicola green economy, usando un termine coloniale, riciclandosi in nuove compagnie verdi, con l'uso di energie alternative, che di alternativo hanno solo il modo di produrre e consumare. Si muovono nell'utilizzo delle nanotecnologie a scopi ambientali, ma naturalmente il fine è ben diverso dal ripulire acqua e aria dai loro stessi veleni. Tutto ruota sempre nelle logiche di convenienza e profitto, però più verde, un verde acido. La fortezza Europa, come gli altri imperi globali, serra i ranghi nel controllo delle frontiere, nella gestione di campi di prigionia, nella corsa agli armamenti, controllo di polizia e addestramento di forze antisommossa, come la gendarmeria europea, appoggiati logisticamente da nuove tecnologie, come le telecamere high-tech, ormai ovunque. Tra i più attivi precursori di tutto ciò c'è Finmeccanica, che sforna dal suo ventre apparecchiature tecnologiche civili e militari per le operazioni di guerra e per il controllo di massa, gruppo che ha fra le sue creature Ansaldo Nucleare, che corre alle folle, ma ben studiata morte atomica. To me.
Uomini simili a macchine, macchine come uomini. Droni e droidi sono già inseriti in ambienti civili e militari. Robot più umani è l'obiettivo degli scienziati che sono arrivati a produrre connessioni nervose artificiali già nel progetto europeo della Human Brain Project, progetto cervello umano, che ha visto la collaborazione di università italiane e svizzere, anche IBM, come al solito. Robot umanoidi che svolgono attività umane con capacità di apprendimento, esoscheletri umanoidi che svolgono attività umane, no scusate, esoscheletri, impianti di circuiti e organi artificiali nel corpo umano e cellule cerebrali neurotiche nei circuiti sono gli aberranti obiettivi raggiunti dagli scienziati negli studi tecnologici internazionali come il MIT di Boston, anche italiani. Tenendo conto che probabilmente la clonazione umana è già stata realizzata, chissà che altro succede nei laboratori, ma già il robot umanoide iCub, che si vuole inserire ad uso domestico, deve preoccuparci. La corsa tecnologica trova finanziamento da compagnie high-tech come Amazon, Apple, Samsung, Sony, che senza scrupoli immettono sul mercato computer, biocomputer e apparecchiature, oltre che inutili a causa di imbecillità e causa di imbecillità grave, comode per il controllo e staticizzazione di massa, e responsabili dell'estrazione inquinante di minerali necessari per la fabbricazione di circuiti. Quegli stessi circuiti che in un ciclo consumistico assurdo verranno smantellati a mani nude e con acidi in Cina, Ghana, Vietnam e India, anche dai bambini, visto che le loro piccole mani sono adatte per lo scopo. Vale la pena possedere smartphone, tablet, iPhone e altre diavolerie? Questo commercio non limita gli scienziati e gli ingegneri ad avvelenare e manipolare ogni cosa solo sulla Terra, dato che la colonizzazione dello spazio è già attiva. Sono in opera programmi spaziali da parte della NASA e l'ICGC, tra questi anche il CNR italiano e università, con l'utilizzo di bionanotecnologie che potranno contribuire all'esplorazione robotica e umana per produrre su Luna, Marte e asteroidi strutture di stanziamento per l'estrazione di minerali come platino, oro, litio e lantanio, indispensabili per l'elettronica high-tech. Una sorta di astro-minatori che stravolgeranno la natura delle cose, del Sole e della Luna, che ci danno il tempo che passa dalla vita alla morte, in una corsa alla conquista radicata in pochi illuminati ma determinanti sulle decisioni e sorti di questo pianeta, e ormai anche di tutto quello che gli sta intorno. La civiltà tecnologica e scientifica ha mostrato, e continua a farlo, tutte le sue peggiori nefandezze di tossicità e manipolazione genetica, con un civile organizzato dallo Stato che si piega ai suoi simili superiori, i quali non hanno mai chiesto permesso per imporre le loro condizioni, ma si sono limitati a mettere in opera con la violenza e la coercizione su individui secondo loro inferiori. Cosa non difficile da mettere in atto su una massa che vive sempre più ammucchiata nelle metropoli, che teme anche la pioggia e un insetto anche dalla TV, che cercano continuamente di fregarsi e truffarsi fra di loro. Non possiamo che prepararci al peggio. Ora si può discutere se la parola resistenza antitecnologica sia paranoica, ma credo che alcuni almeno sentono e condividono parte di ciò in cui io credo e per cui sono finito prigioniero, per decidere con la propria testa e altre realtà i percorsi da intraprendere. certo che di fronte a forze simili si potrebbe percodar via furbizia o ignoranza dei fatti, far finta di niente, aspettare un segno divino o rifugiarsi dai remiti in uno dei pochi posti rimasti incontaminati. Ma nell'umano c'è quell'istinto di conservazione e difesa dell'habitat e un animale istinto di conservazione di sé e per gli elementi che gli danno vita. D'altra parte, non si possono dormire sonni tranquilli in una stanzetta di una grande casa che sta bruciando. In difesa della terra con ogni mezzo necessario, o con le macchine o le emozioni.
Vi diamo anche l'indirizzo per scrivergli qualche lettera o qualche cartolina. Dovete scrivere a Gianluca Iacovacci, Via Casale 50, San Michele, 15122, Alessandria. A questo punto vi diamo anche l'indirizzo di Adriano, che è stato imprigionato assieme a Gianluca. E ricordiamo che Adriano adesso è nel carcere di Ferrara assieme a Claudio e con lui può fare anche la socialità, quindi scrivetegli anche il doppio. L'indirizzo è Adriano Antonacci, Casa Circondariale di Ferrara, Via Arginone 327 44122. Invece adesso i numeri di telefono di Blackout per mettervi in contatto con noi. Il fisso per le chiamate squillini 011 249 5669. Mentre il numero di cellulare per SMS, cisti, eccetera 346 667 3263.
Ed ora velocemente gli appuntamenti dell'agenda di Radio Blackout per questa settimana. Partendo da questa sera c'è la cena benefit detenuti all'asilo occupato di via Alessandria 12 al Mezcal Squat, riunione del comitato Notav Torino e Cintura, sono tuttora in corso, almeno crediamo. Per domani, mercoledì 26 febbraio 2014, all'asilo occupato di via Alessandria 12, ciclo proiezioni, le norme sociali ed il quieto vivere, fuori, dentro, contro. Alle ore 20, aperitivo benefit arrestati in OTAV, alle ore 21, proiezione film La Pianista. Sempre domani, mercoledì 26 febbraio, al Mezcal Squat, cena bella vita, porta quello che vorresti trovare, Parco della Certosa con legno. Giovedì 27 febbraio alle ore 17.30, Perché amo questo popolo, storie di resistenza palestinese da Gaza. Presentazione del libro di Silvia Todeschini presso il terzo piano della biblioteca autogestita a Palazzo Nuovo in via Sant'Ottavio. Replica alle ore 21 a Venaus al presidio Notav. E sempre il presidio Notav dalle ore 18.30, pizza benefit prigionieri Notav, e poi alle 21 appunto la presentazione del libro Perché amo questo popolo di e con l'autrice Silvia Todeschini. Venerdì 28 febbraio al Barocchio Squat dalle ore 19.30, aperitivo Bella Vita Vegan, a seguire presentazione della mappa antispefa, più dibattito e proiezione del video Viva Dax Libero e Ribelle. Saranno presenti i compagni e compagne di Antispefa Milano e dell'associazione Dax 16 marzo 2003. Invece in via Po 16, sempre venerdì 28 febbraio alle ore 17, il tracollo della macchina delle espulsioni, l'ipocrisia del PD, il silenzio della destra, punto info sui CIE, appunto in via Po 16 dalle ore 17. Sempre venerdì 28 febbraio, invece in mattinata alle ore 9, all'aula bunker del carcere delle Vallette, Corso Regina 540, partenza per andare tutti insieme in Clarea con imputati ed imputate del maxi processo Notav. Appuntamento alle ore 12 a Giaglione per tutti e tutte. Passiamo a un densissimo sabato 1 marzo con la festa di carnevale presso la Blackout House di via Cecchi 21/A. Dalla mezzanotte, in compagnia del DJ set Tutta Patata e il warm up delle The Recommended, vestitevi in modo selvaggio. Nel primo pomeriggio alle ore 14.30 corteo dei migranti con partenza da stazione di Porta Nuova. Sempre sabato 1 marzo El Paso presenta Tattoo Circus, Benefit Prigionieri, due giorni di piercing, tatuaggi e molto altro. Live dei Wasted Pedo One Man Band da Venezia. Rock and roll. Ancora sabato, serata di fine carnevale presso il CSO a Scatasuna in Corso Regina 47, Circolo Moris e la laboratorio Sguardi sui Generi, Circolo Moris e laboratorio Sguardi sui Generi presentano Apocalittica, è arrivata la fine dei tempi. Ed è frocissima. Dalle ore 22, drag show, video queer, porno zombie, DJ set con Ira Queer, Scocchiatello e elettroscocchine. In mattinata dalle ore 10 al Barocchio Squat, training di formazione sulla Palestina. Durante il training cos'è e come funziona l'International Solidarity Movement, saranno raccontati i momenti di cultura palestinese e le esperienze di chi è stato nei territori occupati. Verranno date informazioni legali e consigli pratici durante i due giorni di training. Il pranzo e la cena saranno bella vita, porta quello che vorresti trovare. Ancora e sempre sabato 1 marzo, il tracollo della macchina delle espulsioni, l'ipocrisia del PD, il silenzio della destra, alle ore 10.30 al balloon.info sui CIE. Appuntamento all'angolo tra via Andreis e via Borgodora. E per finire, ancora sempre sabato 1 marzo, sotto il cielo di Palestina, mostra fotografica, racconti di viaggio e dibattito. Alle ore 19.30, presentazione della mostra fotografica sotto il cielo di Palestina e degustazione di prodotti tipici. Alle ore 20.30, Vittorio Rigoni, un vivo, letture e poesie per Vic, con Giulia, Veronica e Elena al pianoforte. A seguire racconto di viaggio e dibattito con Nina Garberi, Guido Fissore, Daniele Bright e Lia Cinato presso Società Operaia di Cirie, Salone Bosetti, via Matteotti 18. Organizza il Comitato Notav Cirie Valli di Lanzo. Passiamo quindi a domenica 2 marzo presso El Paso, ancora Tattoo Circus, Benefit Prigionieri, due giorni di piercing, tatuaggi e molto altro, mentre al Barocchio Squat dalle ore 10 continuazione del training sulla Palestina fino al pomeriggio, dalle ore 20 pizza Bella Vita, porta gli ingredienti che vorresti trovare.
I'm Buonasera a tutti. Adesso passiamo alla ricetta della serata. Mi stanno prendendo per il sedere, va bene, uguale. Allora, questa volta prepariamo una vellutata di spinaci. Gli ingredienti per questa vellutata sono esattamente una cipolla, una patata piccola, 350 g di spinaci, 400 ml di latte di soia autoprodotto. E adesso, se poi dopo Nomis ci vuole raccontare un attimo come si può fare appunto questo latte di soia autoprodotto, vi racconteremo anche questo. Un cucchiaio di rosmarino tritato, olio extravergine, sale e pepe. Yo, I when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. I when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan man. I when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. I when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, nah, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, nah, no head. Nothing with no lip, no ears, no tongue, nah, no leg. Prefer fruit and vegetables instead. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is me medicine. When me tell people that me not eat them, they think. They look on me and scratch them chin and start wondering. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me not eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me not eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me eat. You want to hear what me eat? Il procedimento è questo. Scaliamo 2-3 cucchiai in una pentola di olio. Cioè, nel senso, 2-3 cucchiai di olio in una pentola a fondo pesante. Aggiungiamo le patate e le cipolle, tagliate a pezzetti molto piccoli. Saliamo e mescoliamo. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Peaches, apples, apricot, red fruit, jackfruit, soursop, pistachios, no shoes and almonds, walnut, peanut, also pecan, sesame seeds, sunflower, lemon, orange, pineapple and melon, bongo, wheat and garlic, kiwi, corn and turnip, pacho and pomegranate, hijiki and rocket, berries, cherries and strawberries, peach, okay, fruit and celery. You see, the meat's not necessary. We tell them, say, how when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them, say, me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them, say, that I'm a vegan man. How when me eat, them I wonder. Aggiungiamo il latte e portiamo a ebollizione e far bollire per 5 minuti finché le verdure si cuociono. Aggiungiamo gli spinaci e facciamo cuocere per 2-3 minuti, non di più, senza coperchio. Aggiungiamo il rosmarino tritato finemente. Frulliamo e versiamo nei piatti e guarniamo con un po' di pepe. E appunto questa era la nostra ricetta per scaldare un po' queste sere che... Nonostante stia uscendo un po' di caldo, dicono che purtroppo farà di nuovo freddo, quindi diciamo che una bella vellutata la sera non fa mai male. Speriamo che vi sia piaciuta questa ricetta e a breve vi spiegheremo come si fa il latte di soia autoprodotto. Them I wonder where me yum. When me tell them say that I'm a vegan man. How when me eat, them I wonder where me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat, them I wonder where me yum. When me tell them say that I'm a vegan. A lot of people woulda stop eat the meat if they had to kill the animal before they coulda eat. Look on the way the animal then get treat. Unsanitary condition where some of them keep it. We're supposed to eat the meat, we woulda have sharp teeth. You wouldn't need a knife and a fork, you know see. You can't eat to dry it up, to cook it complete. I put on vegetable seasoning to make it taste sweet. How when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan man. How when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan. Hey, it's up to you. You can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many foods around you. But just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana, lychee and ginger, kale spillarina, mung beans.
Dunque, latte di soia. Latte di soia si fa con i fagioli di soia gialla, che potete trovare in alcuni mercati, Porta Palazzo si può trovare, oppure in alcuni negozi specializzati nella vendita di legumi. per fare più o meno un litro di latte di soia sono necessari 100 grammi di fagioli secchi, che mettete in ammollo per 12 ore. Dopo l'ammollo, si butta l'acqua dell'ammollo, si prende un litro di acqua, si mettono i fagioli dentro in una pentola e si porta ad ebollizione. Quando l'acqua sta bollendo, si prende un frullatore immersione, si frulla tutto e si porta poi a ebollizione e si tiene in ebollizione per 10 minuti ancora, controllando che insomma la schiumetta che si formi non esca dalla pentola, perché sarà molto facile. E passati questi 10 minuti si filtra utilizzando possibilmente uno straccio, un pezzo di stoffa bianco che non abbia colori, e quello che ne esce è il latte di soia, quello che rimane è l'okara, e si possono fare tante belle cose. Adesso parte la canzone.
La canzone che sentiamo adesso è dei Kalashnikov ed è la canzone dell'Elf.
Prima che l'ombra cacciasse il sole e i lupi uscissero dalle case di roccia, il re cavalcava nella foresta.
A consigliarvi ottimo cibo, questa sera vi consigliamo anche la visione di un documentario che è uscito ormai nel 2011, ma da qualche settimana è disponibile, ahimè, su YouTube, ma in versione sottotitolata. Documentario che titola If a Tree Falls, a Story of Earth Liberation Front. Quindi se dovete cercarlo, cercatelo con il titolo originale, specificando Sub Ita, e dovreste trovare la versione. Il documentario in sé ruota attorno alla persona di Daniel McGowan, che è stato arrestato con l'operazione Backfire nel dicembre del 2005 e rilasciato a giugno del 2013, a cui sono stati appioppati $1.9 milioni di risarcimento danni. Questo a causa di tutta una serie di incendi che avevano colpito l'Oregon. La storia di McGowan è insomma abbastanza particolare ed è comunque ben affrontata all'interno del documentario, che fa un po' un excursus a partire dalla prima radicalizzazione del movimento dell'ELF post e all'interno della lotta di Seattle, e ripercorre praticamente tutti gli anni, incluso il processo e quindi i domiciliari di McGowan, con tanto di RFID alla caviglia e poi l'incarcerazione. La cosa positiva di McGowan è che comunque non ha mai ritrattato e tantomeno è andato ad infamare i suoi compagni, cosa che invece non è avvenuta nei suoi confronti, proprio perché è stato pizzicato da un tale, attraverso l'FBI, attraverso un tale Jacob Ferguson. Comunque vi leggo due righe che sono tratte da un opuscoletto che è stato tradotto come Sicurezza e controsorveglianza, informazione contro lo stato di polizia. Operazione Backfire. L'FBI arresta membri dell'ELF 2004-2006. Nel 2004 l'FBI lanciò l'operazione Backfire, riunendo 7 operazioni investigative diverse sotto il suo ufficio di Portland, nell'Oregon. Queste operazioni investigative si concentrarono su 16 differenti attacchi compiuti dall'ELF Liberation Front, tra il 1996 e il 2002 nella parte ovest degli Stati Uniti, che causarono danni per più di $80 milioni. Nel dicembre 2005 e nel gennaio 2006 l'FBI accusò 5 donne e 6 uomini di 65 capi d'accusa, tra cui incendio, utilizzo di apparecchiature distruttive, cospirazione e distruzione di infrastrutture per l'energia. Un prigioniero sotto custodia si suicidò. Questi arresti furono dovuti fondamentalmente all'attività di un singolo informatore, Jacob Ferguson. Ferguson prese parte come infiltrato ad alcune azioni dell'ELF e fornì all'FBI i nomi degli altri che parteciparono. Indossò apparecchiature per la ricezione sonora per registrarli in affermazioni incriminanti sulle azioni dirette. Basandosi su queste registrazioni, furono emessi diversi mandati di perquisizioni per le case e i luoghi di lavoro degli attivisti, in cui l'FBI sequestrò computer, manuali, documenti di identità contraffatti, abbigliamento, strumenti ed equipaggiamenti vari che vennero sottoposti alle analisi della scientifica ai fini dell'investigazione. Secondo le ricostruzioni, Ferguson fu per lungo tempo dipendente dall'eroina e cominciò a collaborare con l'FBI nel 2004. Nonostante la sua tossicodipendenza, pare che riuscì a conquistarsi la fiducia e la confidenza del gruppo, che parlò apertamente con lui delle proprie attività legali, mentre questi li registrava di nascosto. Consigliamo la visione, tutta la ricerca in internet del documentario If a Tree Falls, A Story of the Earth Liberation Front, sottotitolato in italiano, oppure nella versione, insomma, originale, per chi è un attimo più capace di intendere l'americano. L'altra cosa da così puntualizzare su quello che è stata la detenzione di Daniel McGowan è che, appunto, proprio per non aver collaborato, perlomeno per aver ammesso gli incendi e tutto quanto è stato nella sua lotta e non aver deciso di infamare nessuno, è stato spedito in un CMU, che quindi è un carcere speciale per terrorismo islamico e quello che è battezzato gli Stati Uniti come terrorismo domestico, ovvero terrorismo nazionale, quindi con delle limitazioni strettissime a livello di comunicazione con l'esterno e di visite, di ricezione di qualsiasi cosa dall'esterno.
Diciamo anche che questo documentario non è proprio di facile e allegra visione, anche perché accompagna la storia di questo personaggio dall'inizio, diciamo, della sua attività politica e anche prima, fino alla fine, quindi fino proprio al momento in cui lui entra in carcere per scontare la sua condanna di 7 anni. E quindi è un po' pesante, anche un po' triste vedere come l'FBI e, insomma, gli agenti che hanno operato in questa operazione repressiva sono riusciti a piegare la maggior parte degli attivisti che hanno collaborato in queste in questi sabotaggi, anche non, e quindi è anche un po', affronta un po' il tema delicato delle infamate, diciamo, e del collaborare con l'FBI. Ricordiamo infatti che le pene inflitte a questi attivisti in America sono altissime per questo tipo di azioni, e ad esempio lo stesso McGowan era stato condannato a 335 anni di galera, quindi l'ergastolo, e se però avesse voluto collaborare sarebbe stato probabilmente un paio d'anni. Alla fine, con qualche speciale accordo che non comprendeva il parlare riguardo ai suoi amici e ex compagni, diciamo, alla fine è riuscito ad ottenere 7 anni di galera, e che sta scontando ancora adesso. Ah no, è stato rilasciato da poco.
A proposito di repressione, sempre per restare negli Stati Uniti, un altro diciamo così caso particolare è quello di Kevin Olive Johnson, che invece è entrato in carcere da poco per scontare 2 anni e mezzo, anche lui attivista ELF e ALF, quindi anche nell'Animal Liberation Front, e è stato, diciamo così, pizzicato all'interno di una liberazione di volpi, e gli hanno trovato addosso un taglierino così dell'abbigliamento passamontagna, e anziché dargli una pena severissima a livello di tempo e comunque quella che comporta, insomma, un carcere di massima sicurezza come possono essere i CMU, è stato invece spedito in un carcere di bassa sicurezza, che però ha all'interno un reparto di macelleria nonché un caseificio, e quindi dovrà praticamente farsi 2 anni e mezzo di lavoro all'interno di questo carcere, in questo reparto macelleria o caseificio, che dir si voglia, pagato, dove appunto i detenuti sono pagati $1.50 all'ora, e i cui prodotti, quindi la lavorazione della carne piuttosto che la lavorazione casearia, servirà poi ad alimentare il circuito carcerario. Ovviamente la maggior parte delle carceri negli Stati Uniti sono private, per cui il business che alimenta il business, oltretutto senza neanche avere un minimo, proprio un minimo riguardo rispetto a un'etica o a a quello che può aver portato una persona a fare certe scelte, anzi proprio deridendo e cercando di distruggere in qualsiasi modo le lotte dall'interno, quindi anche a livello psicologico. Per cui auguroni anche a Kevin, saranno 2 anni e mezzo, immagino, abbastanza pesanti.
People will be made to see the glory of God surrounds me. The only path to his kingdom is my way. I am the key. Go out of your houses and spread the word. Sing his praise into the schools and libraries. Protect the minds of our children. The devil's work is the printed word. Go out in the darkness and make it light.
allora abbiamo già sforato di ben 4 minuti e mezzo, quindi Liberation Front vi saluta, abbiamo finito qua. Salutiamo tutti i prigionieri di tutte le carceri in generale e soprattutto un saluto caloroso a Claudio, Mattia, Chiara e Nicolò. E niente, ci vediamo, ci sentiamo la prossima volta, il prossimo mercoledì, martedì, alle 9:30, sempre con Liberation Front. E ricordiamo che non c'è High Voltage, quindi vi lasciamo alla bobina. Alla prossima. Love the sinner, hate the sin. Love the sinner.